Ave Maria, cari ascoltatori e care ascoltatrici della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe, ben trovati a tutti voi qui nella consueta tavola rotonda del quarto martedì del mese. Siamo arrivati, cari amici, al mese di gennaio dell'anno nuovo e vorremmo iniziare quest'anno proprio leggendo una frase di nostro Signore Gesù Cristo, riportata dal Vangelo di San Giovanni, che sarà lo spunto, sarà il punto di partenza per le nostre considerazioni, per questa tavola rotonda. Una frase che il nostro Signore ha rivolto, come vedremo fra poco, sia ai farisei, ma anche a coloro che credevano in Lui. Permettetemi però, prima di presentarvi appunto il tema di questa nostra tavola rotonda, di presentarvi come di consueto i nostri ospiti, Pierluigi Bianchi Cagliesi, Oscar Grandotto, Claudio Narin, che saluto subito. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.
Allora, cari amici ascoltatori, vi parlavo appunto del Vangelo di San Giovanni che riporta una frase molto, molto, diciamo, allusiva di nostro Signore. Gesù aveva appena avuto a che fare con i farisei, che lo contestavano, che non volevano accettare non solo le sue parole, ma neanche la sua figura. Gesù si vedeva contornato da nemici. Però in mezzo a questi, in mezzo ai giudei, c'era qualcuno che credeva alle sue parole. Sentite che cosa dice nostro Signore a queste persone, che sappiamo, i farisei, si sentivano, si vantavano, millantavano, potremmo dire, di essere figli di Abramo, cioè di avere nella loro coscienza la vera fede. Allora Gesù disse a questi ascoltatori: in verità vi dico, se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Su queste poche parole noi vogliamo concentrare la nostra meditazione di questa tavola rotonda. Sappiamo che quando Gesù ha detto queste parole, ha usato dei termini che ha usato anche altre volte. Conoscerete la verità. Vi ricordate, cari amici, quando Gesù si è trovato al cospetto di Ponzio Pilato, quindi proprio al termine della sua vita terrena, poco prima di affrontare la terribile prova della croce? Ebbene, nostro Signore anche a Pilato ha detto: se fossi dalla parte della verità, comprenderesti le mie parole, no? In pratica gli ha detto. E Ponzio Pilato, anche lui ha detto: che cos'è la verità? Potremmo proprio dire che il Signore ha iniziato e chiuso la sua parabola terrena, e soprattutto la sua vita pubblica, invitando tutti coloro, quindi questo è l'annuncio dell'Evangelo, innanzitutto questo, di conoscere la verità. Ecco, io inizierei a questo punto proprio con le nostre considerazioni. Per esempio, chiederei a Claudio che cosa vuol dire questa frase che spesso noi sentiamo ripetere, e cioè che la verità precede addirittura la carità. Che significa, Claudio? Cosa voleva dire nostro Signore?
Intanto il nostro Signore ebbe a dire: io sono la via, la verità e la vita. Qui, per seguire Gesù Cristo, che ha queste tre qualità, diremmo così, no? Via, verità e vita. Ecco, quando non si ascolta quello che il nostro Signore ci ha detto, e addirittura vorremmo modificare quello che vi ha detto, noi non amiamo e non seguiamo Gesù Cristo, che è verità perfetta. Ma diciamo, bisognerebbe fare un passo indietro perché si comprendesse quello che Gesù Cristo dice. Ecco, sull'Horeb, ovvero noi sappiamo che quando fu chiesto a Dio chi sei, dice io sono colui che sono. Per cui non ero, non sarò, ma sono, perché Dio è presente da sempre, cioè non è nel tempo ma è fuori del tempo. Per cui diciamo che quando parla il Signore non dice cose che sono variabili nel tempo, assolutamente no, perché il Signore è fuori del tempo, per cui quando parla sono parole di vita eterna, l'ha detto lui, parole di vita eterna. Allora, noi sappiamo che Gesù Cristo è il Verbo del Padre, per cui chi non ascolta Gesù Cristo, è lui che lo dice, chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato. Dico, bisogna un po', in partenza di questa nostra tavola rotonda, dobbiamo mettere intanto le basi, ecco, fare praticamente le fondamenta di tutto il discorso, perché altrimenti ognuno può pensare a modo suo, ma è perché non è fondato sulla verità. Allora, vediamo che quando Gesù Cristo parla, noi dobbiamo accogliere la sua parola, addirittura sollecitati dalla Madonna che alle nozze di Cana dice fate tutto quello che egli dirà. Per cui non ha detto cercate di fare quello che potete, no? No, no, cioè fate tutto quello che egli vi dirà. Per cui, ecco, le mie parole sono parole di vita eterna, lampada ai miei passi è la tua parola, sono tutte frasi che prima dobbiamo metterle insieme per vedere che sono sempre la stessa cosa e poi possiamo vedere noi nel tempo cosa stiamo facendo, se abbiamo dato retta perfettamente alle richieste che vengono dal Signore o seppure facciamo parte degli ingannati. Allora, vediamo un po', torniamo ancora indietro perché le basi bisogna farle, le fondamenta, poi sarà interessante dire tutto il resto, no? Praticamente il Signore già ai nostri progenitori, Adamo ed Eva, gli ha detto quello che debbono fare e quello che non debbono fare, ma entrò, diciamo, nella loro vita, entrò il menzognero. Per cui, siccome la verità ci farà liberi, il menzognero chiaramente vuol renderci schiavi. Di che cosa? Della menzogna, cioè schiavi suoi. Perché? Perché vuole portarci a casa sua praticamente. E allora praticamente comincia a dire che non è vero che non si può mangiare il frutto dell'albero, ma diciamo il Signore l'ha detto perché se lo mangiate diventate come Lui, per cui in qualche modo è geloso di essere solo Lui Dio, per cui voi, ecco, se mangerete il frutto dell'albero sarete come Dio. Allora, pensate un po' che ci ha provato anche Lucifero a sentirsi come Dio, però ha fatto una brutta fine e adesso viene e vuol farci fare la stessa brutta fine anche a noi. Dobbiamo stare molto attenti al menzognero. E chiaramente di questi tempi in cui il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, pensate un po', non è entrato in una pizzeria o da un'altra parte, no, è entrato nella Chiesa, vuol dire che sta lavorando all'interno anche di questa nostra madre Chiesa per far dire delle cose che Gesù Cristo non ha detto, oppure vorremmo dirle a metà, di modo che l'altra metà una se la può anche inventare, né? Se addirittura arriviamo a dire che gli apostoli non avevano il registratore, voi capite che il fumo è molto fitto, e di solito con il fumo succede talvolta che ti vengono anche le lacrime agli occhi, ma non dal pentimento, no? Proprio perché il fumo genera questo, allora tu ti stropicci gli occhi e non vedi più nulla. Allora, abbiamo visto le basi, ecco, la nostra tavola rotonda, la verità vi farà liberi, liberi dalla menzogna. E allora, nostro Signore, che è venuto a insegnarci con parole e opere come dobbiamo fare, e per seguirlo dobbiamo prendere la nostra croce e seguire Lui, ecco, non c'è via di scampo, non dobbiamo fare troppi giri di parole, ma dobbiamo, ecco, rinnegare la nostra tendenza a seguire con facilità il menzognero, perché sembra più comodo, ma è una menzogna. È come l'eutanasia, è una menzogna, tu non è una dolce morte, tu non smetti di patire, cioè tu ti condanni a patire per tutta l'eternità. Vedete, oggi si gioca sulle parole, e queste parole addirittura le addolciamo per far credere che siano dolci, invece sono eternamente amarissime. Però diciamo, anche chi tace non è amico della verità, perché diciamo, se non parlerete voi, parleranno le pietre. Per cui il Signore, gridatelo dai tetti, e diciamo, noi in qualche modo, entrando nelle case via etere, praticamente lo gridiamo dai tetti. Ecco, è così importante oggigiorno avere le idee chiare, perché ci sono i parolai, vero, che aumentano le parole, giri di parole. Il Signore è talmente semplice che praticamente il Signore addirittura ci invita: siate semplici come le colombe. E allora quello che dice si fa senza tanti giri di parole, no? Poi è interessante perché penso alla Madonna, no? La Madonna è l'Immacolata, cioè senza peccato, colei che schiaccia la testa al serpente, per cui essendo senza peccato ed essendo praticamente sposa dello Spirito Santo, quando viene a dirci qualche cosa, noi dovremo accoglierla per dire: tu sei nostra madre, non puoi mentire perché sei l'Immacolata Concezione, non puoi depistare. Per cui se viene a dirci qualcosa, noi non possiamo dire: ma non è obbligatorio ascoltare la Madonna, perché noi ascoltiamo soltanto quello che ha detto il Signore. È vero da una parte, ma perché la Madonna forse è venuta a dire qualcosa che non corrisponde a ciò che ha detto Gesù Cristo? Lei che ha detto: fate tutto quello che gli vi dirà? Ecco, vedete, in questo nostro tempo noi siamo più disposti ad ascoltare i teologi da salotto, come li ha definiti Paolo VI, invece che ascoltare i dottori della Chiesa, invece che ascoltare i santi. Abbiamo questa tendenza. In questo nostro tempo della confusione delle idee, parole di Padre Pio, dice: confusione di idee, ma chi è che la mette sta confusione? Mica non i semplici che ti dicono: questo si può fare, questo non si può fare, ma la mettono i possibilisti, che forse nella misericordia poi il Signore ci consente anche di fare ciò che non si può fare, no? Non è possibile, ecco, pensare in questo modo, perché entri già, diciamo, in una pista pericolosa, perché già tu metti, cioè come possibilista, metti diciamo insieme la verità con la menzogna e vorresti farla passare per verità. Non è possibile. Oggi il cristiano deve seguire Gesù Cristo. Cosa ha detto Gesù? Sì, sì, no, no. Quante parole ha detto? Due. Le ha ripetute un'altra volta, per cui due più due. Ecco. Bisogna essere chiari, semplici e credere che ogni parola che esce dalla bocca di Dio deve essere incarnata da noi. Per cui il Verbo deve farsi carne in noi per diventare anche noi madri di Gesù Cristo. Se noi non diventeremo mai madri di Gesù Cristo, se non ascoltiamo il Verbo e lo mettiamo in pratica, è possibile che diventiamo soci in affari del cornuto, vero? Perché alla fine finiamo per incarnare la menzogna. Ecco, diciamo, dopo aver detto queste cose che sono tutte provocazioni, ecco, io adesso lascerei la parola per, non so, chi vuol intervenire, ecco, per andare avanti su questa pista, ecco, no, non cambiamo strada, per carità.
Sì,
Claudio.
Io parlo.
Ah, no, prego Antonio, prego.
No, Pierluigi, volevo semplicemente appunto dire che, proseguendo sulle considerazioni che faceva Claudio, cioè su questo tema fondamentale della verità che non può essere adulterata, io vorrei poi dopo chiedervi, no, siccome questa è una frase, come diceva Claudio, che vale per tutte le generazioni degli esseri umani, quindi anche nei nostri giorni, dopo vorrei che magari insieme riflettessimo su quali sono invece gli spigoli che scricchiolano. Cioè, per esempio, io vi dico questo perché ne ho parlato con un sacerdote molto, molto informato. C'è un attacco ad alcuni dogmi in particolare. Noi sappiamo che i dogmi sono delle verità assolute, no? Sono delle verità assolute che noi poniamo a fondamento della nostra fede, no? Non possiamo dire di non credere nella Trinità di Dio, non possiamo credere, dire di credere nel Signore se non accettiamo tutti i dogmi che sono stati posti a fondamento, per esempio la verginità della Madonna, no? Però poi dopo vedremo quali sono questi spigoli che scricchiolano. Ecco, Pierluigi, tu volevi appunto inserirti su questo solco, su queste considerazioni.
Sì, volevo inserirmi anche cogliendo questa tua ultima precisazione, che mi sembra molto interessante, e ripartendo dalla citazione che ha fatto inizialmente Claudio delle parole di Gesù quando dice: io sono la via, la verità e la vita, no? Senza di me non potete fare nulla, perché in questa conseguenzialità di passaggi, no? La via è una sola, non ci sono altre vie per la salvezza. In questa via noi troviamo la verità, che è una e basta, attraverso l'insegnamento del nostro Signore. Il percorrere coerentemente questa via, noi troviamo la salvezza. Io sono la via, la verità e la vita eterna, che è la conseguenza dell'aver percorso coerentemente questa strada nella verità. E riallacciandomi invece alla questione che tu hai sollevato, molto interessante, dei dogmi, proprio nella linea della verità, volevo ricordare che c'è un dogma oggi completamente dimenticato anche nel mondo cattolico, che è quello dell'extra ecclesia nulla salus, cioè fuori della Chiesa cattolica non c'è salvezza. Questo oggi è un dogma che dà molto fastidio e rompe un certo spirito ecumenico che nega di fatto che esista una sola via, una sola verità, e nello stesso tempo annulla di fatto anche il mandato apostolico, è quello di trasmettere prima di tutto la fede, prima di costruire le strade, i pozzi, prima di compiere le opere di misericordia corporali, c'è proprio quello invece di così questo zelo evangelico di trasmettere la verità. E ricordando appunto sempre le parole di Gesù, dobbiamo non dimenticare che il mandato apostolico si fonda proprio su queste parole, cioè andate e battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crederà sarà salvo, chi non crederà non sarà salvo. Allora, in questi passaggi, nel ricordare questi punti, noi vediamo come il Vangelo ci ricorda che non ci sono le verità, ce n'è una sola, non ci sono le vie, ma ce n'è una sola, non c'è possibilità di salvezza al di fuori di questa strada unica che il nostro Signore ci ha mostrato. Quindi anche ricordare nei dogmi, i dogmi della fede che sono fondamentali, che ce n'è anche uno oggi completamente dimenticato, che è quello della Chiesa Cattolica come via di salvezza unica, è qualche cosa che rompe questo messaggio, questo spirito ecumenico che oggi sta diffondendo sempre di più, che ha la pretesa di mettere la Chiesa Cattolica al pari di tutte le altre religioni, di qualsiasi altra filosofia anche. E questo è l'aspetto più terribile, perché è in contrapposizione netta con proprio il messaggio evangelico, le parole stesse di Gesù. Quindi ecco, su questo punto io lascerei a voi anche alcune considerazioni. C'era Oscar che voleva intervenire anche su questo.
E mi pare che ecco, uno dei problemi oggi molto attuali sia quello del diciamo il magistero, un magistero anche ordinario che viene annunciato anche da molti pulpiti delle nostre chiese. E quindi questo crea oggi smarrimento, confusione anche in chi naturalmente è in buona fede. Perché? Perché vengono in qualche modo stravolti insegnamenti bimillenari della storia della Chiesa. Quindi quali sono, diciamo, le cose sicure a cui ci possiamo e a cui ci dobbiamo agganciare? Innanzitutto sicuramente la Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica e poi il Magistero autentico, che è conforme alla tradizione, che comprende appunto l'insegnamento che è immutabile e costante in 2000 anni di storia della Chiesa. Se pensiamo ecco, a recenti posizioni anche in materia di morale familiare, ecco, Gesù stesso si è espresso sul tema in modo diretto e inequivocabile, quindi andare lì a stravolgere proprio anche le parole del Divin Maestro è una responsabilità che, ecco, che è molto pesante. E oggi assistiamo a una sorta di relativismo anche proprio nel Magistero, cioè non esistono verità assolute e ogni verità dovrebbe essere adattata alle circostanze, alle epoche, alle situazioni contingenti, per cui alla fine ciascuno si può costruire una propria verità dopo aver deformato la propria coscienza. E nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 8 e 7 e seguenti, c'è questo ammonimento: ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi quindi sviare da dottrine diverse e peregrine, perché è bene che il cuore venga rinsaldato dalla grazia, non da cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne usavano. Quindi dobbiamo veramente essere agganciati a ciò che sappiamo essere solido, immutabile, irreformabile e valevole per tutti i tempi.
Ecco, mi sembra di poter dire allora che abbiamo riaffermato questo concetto di base, e cioè che nostro Signore è la via, la verità e la vita, e che non sono concepibili alcune deroghe come invece sembra che stiamo tentando di fare in questi ultimi tempi. Però Claudio, tu ricordavi una frase incredibile, cioè che la verità addirittura precede la carità. Cioè, che cosa vuol dire? Perché sappiamo, no? Dio è amore, no? Il prologo del Vangelo di San Giovanni sembrerebbe mettere come valore primario, no? Quello della carità. E invece questa frase un po' diciamo scardina quest'ordine, no? La verità precede la carità. In che senso?
È nel senso che non si può fare la carità nella menzogna, no? Cioè prima della carità, anche Padre Pio diceva così, prima della carità viene la verità. Allora noi siamo stati invitati a portare la verità fino ai confini della terra e ci ricorda che saremo andati anche come pecore in mezzo ai lupi, ma Dice, Gesù però dice anche: non c'è amore più grande di chi offre la propria vita per la salvezza dei fratelli. Per cui la carità reale è quella di salvare le anime, è quella di portarli nella verità. E allora poi si può ragionare, perché se Gesù avesse detto, no, guardate, voi potete andare in mezzo a tutti quelli che hanno altre religioni e credenze e li invitate a mangiare la pizza, non rischiate di essere ammazzati, no? Perché non c'è motivo, dice, andiamo a berci un bicchiere, no? E chi è che ti ammazza? No? Non c'è niente di male, no? Ecco, invece ci dice che finiremmo come pecore in mezzo ai lupi, a causa di che cosa? Dello scontro tra la verità e la menzogna. Per cui diciamo che ci dà questa opportunità, vero, che con il sangue dei martiri poi si semina la fede, ecco, e morire per amor di Dio e andare dritti in paradiso di per sé sarebbe un'offerta speciale, ecco, da non perdere, ma portare la verità fino agli estremi confini della terra. Ecco, oggigiorno anche questo viene scardinato, nel senso che se noi vogliamo andare d'accordo con tutti a mangiare la pizza, sì, ma non a deformare le parole di Gesù Cristo, perché quella non è più carità, perché siamo fuori della verità. Pertanto noi vediamo, ad esempio, ecco, io ho conosciuto Padre Pio, diciamo che il Signore gli mostrava le anime da salvare, erano numeri che non si potevano manco contare, ma queste anime costavano lacrime e sangue, non pizze o bicchieri di birra. Ecco, vuol dire che le anime costano. Gesù Cristo è venuto a salvarci e Sant'Agostino, il grande Sant'Agostino, dice così, che se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Vedrai che queste parole fra un poco saranno censurate e qualcuno vorrà insegnare a Sant'Agostino come si fa a parlare alla gente. Ecco, per cui saremmo stati una massa di dannati. Ora, l'amore per il prossimo, che il Signore vuole che tutti si salvino, vero? Non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Allora, convertire vuol dire che devi cambiare strada, no? Io stamattina, per esempio, ero qua, sono sempre a fare questa riabilitazione, no? E un'infermiera, vi dico questo perché gli ho detto alcune cosine interessanti circa la vita della donna, vero, circa le virtù, e questa ringraziava, no? Però dopo l'ho incontrata ancora, non manco guardato in faccia, perché praticamente dicendogli quello che gli ho detto, lei si è trovata in colpa e probabilmente non ha intenzione di cambiare vita, e allora non proprio mi schiva, ma però quando gli spiegavo le cose vedevo che c'era un certo entusiasmo, poi avrà visto che gli tocca cambiare vita, non mi guarda più in faccia, no? Però bisogna annunciare le cose, no? Bisogna annunciarle, noi non dobbiamo essere simpatici a nessuno, noi dobbiamo piacere a Dio, ecco. Non dobbiamo piacere agli uomini, ecco, a noi interessa di piacere a Dio e fare quello che a Lui piace e obbedire a quello che Lui dice. Ma voi pensate, cioè, San Michele Arcangelo, che è stato licenziato dalla Chiesa, perché dico licenziato nel senso che non si recita più, vero, la preghiera a San Michele Arcangelo che Leone XIII aveva invitato in tutto il mondo, tutte le messe si doveva dire questa preghiera, perché aveva avuto la visione di questi scatenati che avrebbero voluto massacrare la Chiesa, però è stato licenziato perché il suo nome significa chi è come Dio. Allora, quando uno vuol modificare le cose di Dio, si crede Dio, è vero, perché addirittura si permette di cambiare le sue parole, per cui si sente come Dio, e San Michele naturalmente glielo ricorda: ma chi è come Dio? Ma tu chi credi di essere? Ma come ti permetti di cambiare la parola del Signore, vero? E naturalmente oggi siamo arrivati, si dice, a fine corsa, perché vorremmo trasformare anche la messa, ma addirittura dobbiamo sentire delle cose scandalose, no? Che dal pulpito sentir dire io il credo non lo recito perché non ci credo, no? Ma scherziamo, questa qui è proprio bava di Satana. Ecco, però è interessante perché questo che bisognerebbe allontanarlo dai pulpiti e dagli altari, vero? Diciamo che continuerà a fare quello che sta facendo perché non sarà l'unico, ecco. Mentre quelli che difendono la verità pigliano un sacco di legnate. Allora vuol dire che, diciamo, il principe di questo mondo crede di aver vinto tutto, no? Ecco, praticamente sghignazza perché trova così tanti servi che dice ormai la partita l'ho vinta io, ma la Madonna ci ha promesso, infine il mio cuore immacolato trionferà. Per cui, vedete, perché deve trionfare il cuore immacolato di Maria? Perché trionfi il cuore sacratissimo di Gesù, bisogna che prima trionfi il cuore di sua madre, il cuore immacolato di Maria. E allora la grande svergognata, è vero, è che lui, nemico, che non ha voluto, è vero, accettare la volontà di Dio, cioè che Gesù Cristo si facesse uomo per mezzo di una donna che è l'Immacolata, non ha accettato questo e praticamente poi il Signore ha voluto che questa donna gli schiacciasse il capo. Naturalmente, ecco, in pista vedete che in questo nostro tempo le apparizioni mariane sono molteplici, ecco, sono quelle più profetiche, più forti, che spiegano. Ma diciamo che per esempio Fatima, ecco, tratta anche l'argomento, ecco, il problema, pensate un po', dice non venga letto il terzo segreto prima del 60, perché? Ma dico, ma un po', pensate un po' perché? Perché l'anno dopo sarebbero iniziati i lavori del Vaticano II, per cui sarebbe stata un'avvisaglia, state attenti di non combinare guai. State attenti con quel concilio, difatti da lì sono iniziati i problemi, perché non ha cambiato nulla, ma è l'interpretazione che è sbagliata e siamo in queste condizioni. Ma per trionfare il cuore immacolato di Maria, cioè è un cuore immacolato, è un cuore senza peccato, su che cosa trionferà? Sulle sporcizie e sui peccati, perché sennò che trionfo sarebbe? Ecco, per cui c'è questa immoralità schifosa che viene pubblicizzata da tutte le parti, concessa dalle nazioni, si può ammazzare, è vero, si può dire falsa testimonianza, ecco, cioè praticamente i 10 comandamenti non esistono più, perché falsa testimonianza è un peccato, vero, peccato mortale, bene, diciamo che oggigiorno, ma chi è che dice la verità? Se solo la verità ci rende liberi e siamo schiavi della menzogna, vuol dire che la maggior parte, vero, sono a servizio del menzognero.
Claudio, abbiamo accennato prima, ecco, anche al problema del dialogo interreligioso, il dialogo ecumenico, proprio siamo nella settimana per l'unità dei cristiani. Ecco, io credo che su questo tema dobbiamo prenderlo, ecco, in modo corretto. Cioè non dobbiamo venire a compromessi con le nostre verità di fede, non dobbiamo fare nessun arretramento, perché la verità tutta intera c'è solo nella nostra religione cattolica. Anche nelle altre religioni magari c'è una parte di verità, però la verità tutta intera è presente solo nella nostra religione cattolica, per cui dobbiamo difenderla veramente come il tesoro più importante che abbiamo, altrimenti scivoliamo in quello che è il sincretismo. Sincretismo è cercare di far convergere elementi eterogenei, quindi varie religioni, in un unico contenitore, chiamiamolo, e religioni che presentano però degli elementi che sono inconciliabili tra loro. E quindi, perché, certo.
Ma dicevo, se il sincretismo diventa sincretinismo, certo, allora siamo rovinati praticamente, no?
Cioè, dobbiamo partire, credo, proprio dalla convinzione. Se non siamo convinti non possiamo neanche poi essere testimoni autentici e farci anche proseliti del vero cristianesimo che è nella religione cattolica, che la nostra religione è la vera depositaria della verità tutta intera. Se non abbiamo questa convinzione perdiamo anche quella forza, quell'elemento propulsivo, ecco, quel coraggio e quella forza che ci fa essere veri diciamo imitatori di Gesù e anche missionari. Sei d'accordo, Claudio?
Ma certo, ma io penso per esempio, ecco, Padre Pio, no? Il Signore un crocifisso per 58 anni non l'ha mandato da nessun'altra parte, no? E nella Chiesa Cattolica, quando noi vogliamo dimenticarci di Gesù Cristo e la tentazione addirittura di togliere i crocifissi dagli uffici pubblici, è diabolica sta cosa. Il Signore però, per disingannarci, addirittura ci ha mandato un crocifisso vivente, miracolo continuo, perché uno non può vivere 58 anni, vero, forato mani, piedi e costato con una ferita non sulla pelle ma sul cuore di 7 centimetri, è un miracolo, diciamo, è inspiegabile a tutte le altre religioni, però il Signore, che strano, l'ha mandato nella Chiesa Cattolica per ribadire che, vedete, io sono presente, crocifisso, vero, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Vedete, Cristo vive anche in San Paolo, ma ha vissuto nei Santi, ma è vissuto in modo speciale, ecco, in Padre Pio, per cui Gesù Cristo vive lì, ecco. Infatti vedi che ci invita a prendere la nostra croce per seguirlo, per cui, diciamo, senza la croce non c'è neanche redenzione, ecco. Sarebbe anche semplice, e quando lo spieghi anche a quelli che non hanno fede, dicono i conti quadrano, ma solo che non troviamo persone che ce lo spieghino con semplicità e fanno tanti giri di parole, e poi alla fine, quando hai ascoltato tutto questo, praticamente non hai capito nulla. È lo stile che si usa oggi, ecco, per non incidere nella vita dell'uomo, ecco, bisogna essere incisivi. Ecco, Padre Pio diceva quattro parole, pensate un po', padre, ma a che tempi stiamo andando incontro? Confusione di idee, predominio di ladri. Dunque, quante parole ha detto? Dunque, la confusione delle idee è piena e ci si mettono anche quelli che dovrebbero schiarire, invece aumentano la confusione. Predominio di ladri, anche ladri della verità sono ladri, perché chi mi cambia le parole Gesù Cristo è un ladro. Ecco, per cui si permette di sentirsi come Dio. Guardate, è tempo di svegliarsi e di vivere da veri cristiani, da buoni cristiani, vero, e comportarsi in modo da essere testimoni. Ecco, ieri un'altra infermiera, se vi dico queste cose perché sono anche curioso, no? Dice, gli dico, ma dice, lei è un prete? No, dico, io sono sposato, ho 7 figli, no? Allora questa, sapete cosa mi dice? Ma c'ha 7 figli con la stessa moglie o ne ha avute più di una? Pensa come girano i discorsi oggi, cioè è incredibile, pensa un po', perché oggigiorno se uno ha più di 2 figli vuol dire che ha anche più di una donna, diventa norma questa praticamente, ecco, cambi, sì. Questi non sono i copertoni della macchina che si cambiano, no? Ecco, dobbiamo essere fedeli a Gesù Cristo, alla sua legge, e chiedere la grazia, ecco, di poter perseverare fino alla fine. E chi persevererà fino alla fine sarà salvo. È scritto così? Sarà salvo. Ecco, in mezzo a voi ci sono molti falsi profeti, ovvero nella lettera di, non so, di San Giovanni, mi sembra, dice, i falsi profeti, non solo, ma di anticristi, già ce ne sono già molti in mezzo a voi, San Giovanni, vi ricordate? Ce ne sono già molti a quel tempo, immagina adesso con i mezzi di comunicazione sociale, chi è che li conta più? Secondo me ci sono più lupi che pecore al momento attuale.
Claudio,
sì, sì. Sì.
Ti volevo fare una domanda. Ecco, in alcuni anche, diciamo, esponenti della Chiesa viene detto, cioè non vengono messo in dubbio le verità di fede, però si è instaurato in quest'ultimo periodo una tendenza a voler in qualche modo dissociare le verità di fede, il deposito della nostra fede, dalla pastorale. Secondo te è una cosa possibile? Ci sia una dissociazione, ecco, fra quelle che sono le verità ritenute irreformabili, immutabili della fede, e poi le azioni concrete di governo nei casi specifici? È una cosa possibile? A me non sembra che sia possibile, perché le due cose devono essere, diciamo, i due binari di una stessa direttrice, no?
Ma
cosa ne pensi?
Ma io credo, ecco, che ci sia questo gioco di parole, no? Perché se la parola di Dio è parola di vita eterna, questi qua, diciamo che blazzerano, dicono delle cose, cioè bisogna aiutare la persona a capire l'errore che ha fatto, ecco, e aiutarlo a smettere di farsi del male, per cui bisogna che uno la smetta di fare l'autolesionista, ecco, con il peccato, e dire qual è la via per arrivare a tanto, ecco. Ma se uno vuole conquistare la felicità eterna, deve smetterla di far di tutto per perderla, nel senso che qua noi ci stiamo poco, e poi abbiamo davanti un'eternità o di dannazione o di salvezza. Quando tu a un fratello gli dici, sta attento, adesso tu farai qualche sacrificio perché hai preso una piega sbagliata, però sta attento, con l'aiuto del Signore tutto posso in colui che mi dà la forza, per cui, ecco, ti conviene metterti, diciamo, sulla strada che porta alla santità, che porta al paradiso. Ecco, chi vuol seguire me, se tu non segui lui, è lui, è vero, la porta delle pecore, è lui. Se tu non segui lui, tu non entri nell'ovile eterno, no? Tu resti fuori. E allora bisogna, ecco, aiutare le persone a capire. Ecco, ho conosciuto tante persone anche che erano in peccato grave, però spiegando le cose come si deve, dicono, Claudio, io sto godendo, vivendo in modo cristiano, sto godendo dei godimenti che non ho mai provato in vita e non sono da confrontare con quelli, non sono da confrontare con quelli fisici. Se il Signore dice la carne non giova nulla, è lo spirito che conta, oggi dicono che lo spirito non conta ed è la carne che giova, no? E questi sono macellai, però, sono macellai questi.
Claudio?
Sì.
E volevo dirti, no, a proposito della questione che oggi viene posta molto spesso, che è l'enfatizzare gli aspetti positivi di tutte le altre religioni, no? Se tu ci raccontassi cosa diceva Don Dolindo Ruotolo e quell'esempio che faceva della torta, proprio per ricordare un po' come deve essere raddrizzata questa opinione un po' confusa, mi sembra, in questo momento.
Oh sì sì, è meraviglioso. Allora, diceva così Don Dolindo, dice, guardate, se a me regalano un libro di 500 pagine e leggo, perché è veramente bello sto libro, mi piace leggerlo, ma a un certo momento trovo una cosa che non è vera. È una cosa falsa, è un inganno, è una riga, dice, io brucio tutto il libro. Padre, ma questa è un'esagerazione, in fin dei conti sono 500 pagine, meno una riga, diciamo, è tutto buono, è tutto vero, meno quella riga lì. E dice, bene, allora voi ragionate così? Bene, allora io vi faccio un esempio diverso, dice, no? Vi confeziono una torta di 10 kg, per cui 10 kg di torta con panna, crema, bignè, tutto quello che non so, metteteci tutto quello che volete, né? E invito tutti gli amici, ecco, a mangiare questa torta, no? Però prima di iniziare al taglio della torta, dico, guardate, sapete, non so, ma è successo un fatto che non avrei voluto, ma mi deve essere scappato un granello di arsenico dentro questa torta, ma dice, è solo un granello, però io non so dove sia finito. Comunque, dai, cominciamo a tagliare la torta, no? Taglia la torta e dice, ecco, mangiate. Ah no, no, assolutamente no, non scherzerà mica. Non vorrà mica che io mangio magari la fetta mia, c'è dentro un granello di arsenico e resto secco e dice no, 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 io rinuncio alla torta. Ah, dice, vedete che anche voi rinunciate a un libro dove c'è soltanto un granello di arsenico di menzogna? Allora spiega, lui va avanti e dice, vedete, il nemico sa che voi avete digerito quella menzogna. Bene, su quella menzogna lui ne aggiungerà qualcun'altra, perché se avete digerito questa vuol dire che ne potrete digerire anche delle altre. Pertanto bisogna proprio escludere anche la minima menzogna, perché se non è vero non voglio sapere, non mi interessa, ecco. Ma l'amore ai fratelli è quello veramente di servire una torta senza arsenico, e invece oggigiorno purtroppo tra i tanti ingredienti l'arsenico non manca.
Ecco, volevo così sommessamente notare, no, su questa scia di considerazioni, che se malauguratamente, no, noi per agevolare questo discorso dell'ecumenismo, del dialogo interecumenico, diciamo così, venissimo a compromesso, non voglio usare proprio anche la parola contraddizione, no? Anche con una sola di queste minime verità, cui faceva poc'anzi cenno anche Pierluigi, per esempio quella della salvezza, no? Che non c'è al di fuori della Chiesa Cattolica, se noi venissimo meno anche a uno solo di questi pilastri, cosa accadrebbe? Anziché agevolarsi questo dialogo, io credo che si interromperebbe bruscamente, perché i nostri interlocutori direbbero ma allora siete contraddittori, cioè se vi contraddite, allora abbiamo ragione noi, tutti i vostri concili sono probabilmente approdati non a delle verità di fede, ma a delle fantasie. E quindi cadrebbe, io credo, tutto l'edificio poi del dialogo, perché se io poi vedo nel mio interlocutore uno che è contraddittorio, uno che prima dice che dogma della, facciamo conto, della verginità dell'Immacolata, no? Questo dogma di cui ha fatto uno studio adesso ultimamente Padre Serafino, no? Un libro molto bello che lo voglio ricordare a tutti, è stato scritto da Padre Serafino. Ebbene, se venissimo a far cadere anche questo dogma, perché sai, la scienza ci direbbe il contrario, durante il parto eccetera non si può conservare la verginità, supponiamo che noi venissimo a contraddire questo dogma, che voglio ricordare è partito dal Concilio di Costantinopoli, è stato ribadito nel Concilio Lateranense nel 1215 e anche da quello di Lione, dal Concilio di Lione del 1274, quindi una verità pluriribadita. Supponiamo che noi l'andiamo a contraddire, cosa direbbero i nostri interlocutori, gli ortodossi, i luterani? Direbbero, abbiamo a che fare con delle persone che prima dicono una cosa e poi se la rimangiano. Ma mi sembra allora, proprio come diceva appunto Oscar, no? Che in nome di niente, né della pastorale, né del dialogo interecumenico, in nome di niente si può attentare, diciamo, alla verità fondamentale. Ora, scusatemi se...
Mentre tu parlavi, no, pensavo a questo fatto della verginità. Dunque, Gesù entrò a porte chiuse, no? Per cui praticamente passava i muri, no? Dunque, è entrato nel grembo di Maria senza ledere la sua verginità. È lui che entra a porte chiuse, può uscire, può andare dove gli pare, no? Siamo noi che siamo stolti con una S, non posso dire maiuscola perché sarebbe una S di santità, è una S super minuscola perché è l'S della stupidità. Per cui, ecco, dico, il Signore è Signore, o ci credi che è Signore, se no è chiaro che ti manca la fede, no? No, vai pure, scusami, perché era una battuta
No,
che mi è venuta
sai
così.
pure dove volevo lanciare un altro piccolo così sasso nello stagno, no? Qui la frase di Nostro Signore, ne abbiamo esaminato una metà, cioè conoscerete la verità e abbiamo detto che è un discorso inderogabile. Però lui aggiunge, la verità vi farà liberi. Allora, se si parla di liberazione, vuol dire che noi siamo prigionieri. Ecco, qui volevo chiedere, ma prigionieri di chi o di cosa? Cioè, perché il Signore dice che noi siamo prigionieri? La verità vi farà liberi. Come si scandalizzarono, no? Questi dottori della legge, no, noi siamo figli di Abramo, no, siamo liberi. E invece che cos'è che ci rende prigionieri? Ecco, qui volevo chiedere, no?
Siamo prigionieri del prigioniero che è confinato all'inferno e là deve stare, no? Per cui, siccome lui è prigioniero là e vuole che aumenti il numero dei prigionieri, è il suo mestiere, no? Ma il cristiano dovrebbe capirle al volo queste cose qua, no? E dire io voglio entrare nel paradiso, per cui non voglio sapere parola che sia diversa da quella di colui che è venuto a salvarmi. E poi bisogna dire un bel amen e sia finita, perché altrimenti questi parolai dobbiamo dire, sentite, siamo stanchi di sentire, siete diventati dei politici, perché parlate, ma dovete dire la verità, dovete dire, citare Gesù Cristo. Cioè oggi le citazioni sembrano finite, no? Tu pensa, no? Dunque, Sant'Alfonso ha scritto un sacco di libri, no? E mi sembra che ha 2000 citazioni evangeliche della Sacra Scrittura, 2000 ne ha. Bene, Karl Rahner, che lo definivano un grande teologo, nei suoi libri ne ha 50, vuol dire che ha predicato se stesso, non ha predicato Gesù Cristo. Sant'Alfonso, con 2000 citazioni, vuol dire che lui guardava i paletti e diciamo i guardrail e mai usciva di strada, ma invece questi praticamente i paletti non li vedono proprio e parlano di testa loro, predicano se stessi e non Gesù Cristo.
Benissimo, allora a questo punto possiamo dire, diciamo che siamo, perché qui lo dice anche Don Dolinto, ecco, proprio nel commento del Vangelo di San Giovanni, no? Lui fa questa considerazione che non basta una adesione, così un assentimento generale anche alla verità, ma bisogna essere fedeli alla verità. Volevo fare solo una piccola considerazione su questa frase di Don Dolindo, cioè vedete questi kamikaze che si fanno esplodere con queste cinture esplosive, non è, gli attentati vari, oppure loro confidano in una verità, cioè hanno una grandissima fede, che se arrivano a immolarsi. Per arrivare poi loro credono avere 44 vergini, come gli ha promesso Maometto, nell'aldilà. Ecco, abbiamo un esempio chiarissimo che si può anche credere fermamente, fermissimamente in qualcosa, ma se questo qualcosa poi non è la verità, si finisce per essere degli kamikaze, si finisce per credere in qualcosa che ci porta non in paradiso, ma dalla parte opposta. Ecco, allora, come conciliare un po' questo discorso dico così in termini molto semplici, no? Della fedeltà alla verità, cioè come fare a mantenere il governo della nave, diciamo, senza deviare né a destra né a sinistra, visto che poi dopo, no, tutto complotta contro questo. Che ne pensate, insomma?
Questi sono degli ingannati e credono all'inganno, per cui hanno la fede nell'imbroglione, no? Perché diciamo, è forse una battuta, né? Ma dico, questa parola, cioè questo nome, in sé ha, diciamo, il nome ha una verità nel suo nome, perché significa questo, io vi parlo di tante cose, ma ometto di dire la verità. Per cui, senza saperlo, c'ha un nome che spiega anche tutto il resto. Naturalmente è una battuta, però diciamo che è una battuta che ha un fondo di verità, anzi, ce l'ha tutta. Perché se fosse stato nella verità, non avrebbe mai tagliato le gole a tutti coloro che non credevano al suo pensiero, no? E noi non tagliamo la gola a nessuno, ma praticamente anche qui, vedete, questa gente ha una forte fede in cose che non sono. E noi che abbiamo la vera fede, ecco, come mai? Dovete spiegarmi, cari amici, dovete spiegarmi perché il demonio attacca la Chiesa cattolica. Non attacca gli altri, vedete, gli altri crescono, siamo noi che caliamo, perché sti lupi continuano a sbranare cristiani praticamente e calano i cristiani veri, perché sulla carta magari sembra che siano tanti, ma veri cristiani è un piccolo gregge che per essere fedele alla verità piglia anche un sacco di legnate, addirittura dai fratelli e dai confratelli, non si scherza. Ecco, dico, come mai il nemico non attacca le altre religioni? Ma pensateci un pochettino, perché dice, quelli lavorano per me, sono miei amici.
Infatti.
A dirsela qua, dico, cioè uno più uno fa due, no? Per cui mi dovete spiegare come mai non ci sono questi attacchi.
Volevo dirti, verso la conclusione della nostra trasmissione, che mi ha colpito sempre una frase, una scritta sul Duomo di Bressanone, bel Duomo di Bressanone, dove sopra, tra i due campanili, c'è una scritta che dice così: Santi Pontifices, Vestri Gregis e Stote Memores. Questa scritta se la sono dimenticata tutti i pastori, ma è interessante perché è un monito ai pastori di non dimenticarsi del gregge che gli è stato affidato, come per dire, attenzione, perché del vostro gregge ne risponderete nel giorno del giudizio.
È così, difatti la grande responsabilità è, noi dobbiamo pregare per i pastori, perché se il pastore è sonnecchioso, e diciamo, mi sembra che Isaia ne abbia parlato, vero? Cani, muti, incapaci di latrare, tutti in silenzio, ma davanti a certe cose che si sentono e si vedono, ma dove sono finiti questi muti? Dove sono finiti questi cani muti che devono abbaiare e difendere le pecore dalle eresie, dagli errori di ogni sorta? Se siamo ridotti così, credo che dipenda molto dai pastori, se le pecore sono sbranate, dipende dal custode, no? E mi sembra che episcopo, mi sembra che abbia un significato anche come ispettore, cioè deve interessarsi cosa succede nella sua diocesi, deve vedere se crescono o se calano le pecore, perché uno dovrebbe contare le pecore, dice, com'è? Qui anni fa avevamo X fedeli, adesso ne abbiamo così pochi e sulla carta, poi quelli reali sono ancora meno, e quelli che poi vengono veramente e conoscono la vera religione sono ancora di meno, perché oggigiorno tutta sta gente che va a fare la comunione, ma è in grazia di Dio che non si parla più del peccato, che non si stimola anche il fedele ad andare a confessarsi, a capire che deve andare degno a ricevere Gesù, perché chi mangia e beve il corpo e il sangue di Gesù Cristo mangia e beve la propria condanna. Ma chi lo permette non sarà condannato? Chi lo sollecita non sarà condannato? Sì.
Certo. Sì. Volevo, se mi permettevi, ho trovato un piccolo trafiletto che è una parte di un messaggio che è stato dato qua a Schio. Cioè, ecco, sono messaggi che sono stati autorizzati dalla diocesi di Vicenza, quindi non sono contrari alla fede. E diceva Maria ancora nell'85 al veggente, quindi 1985, un giorno molto vicino dovrai dire ai responsabili della Chiesa che Gesù vuole la madre sua, regina del mondo e regina dell'amore, e non permetterà mai l'errore di allontanarla dagli altari. Si unisca la Chiesa, però senza cedere a ricatti o a compromessi. Il mondo vuole Maria e Maria salverà il mondo se ascolterete e vi convertirete. Quindi è una risposta proprio data dal cielo, che proprio si adatta a quello che abbiamo detto. Ecco, io credo che in conclusione, Claudio, dobbiamo innanzitutto, riguardo alla nostra fede, formarci, cioè conoscere la nostra fede, sapere quali sono, ecco, i paletti della nostra fede, le verità essenziali, i dogmi della nostra fede. Quindi abbiamo un dovere di conoscere e di formarci. Poi dobbiamo sempre ringraziare il cielo, ecco, di essere stati creati e nati nell'ambito della fede cattolica, che è la vera, abbiamo detto, la vera ed unica fede. E nell'ambito della fede cattolica molti di noi hanno avuto anche la grazia particolare della devozione alla Madonna, che non è una grazia data a tutte le anime. Quindi non per meriti nostri, ma per una grazia straordinaria di cui dovremo anche rendere conto. E poi dobbiamo servire la fede, cioè propagarla, farci proprio apostoli del cielo, perché questa fede sia incarnata, quindi non a parole, ma sia incarnata da ciascuno nella propria vita e quindi vissuta. Dobbiamo in sostanza essere dei Vangeli viventi, consci che a chi più fu dato, tanto più sarà richiesto. Quindi se noi abbiamo avuto tutte queste grazie, non dobbiamo sciuparle, ma dobbiamo vivere del sano orgoglio che deriva proprio dall'essere, dal sentirsi graziati, essere stati depositari di questa verità di fede, e quindi ringraziare il cielo con uno stile di vita adeguato e farci a nostra volta, ecco, propagatori di questa fede, che è l'unica, abbiamo detto, che salva, perché la verità, abbiamo detto, vi renderà liberi. Liberi anche nella vita eterna, quando saremo chiamati, ecco, al giudizio universale, e quindi dovremo rispondere di tutti i talenti che abbiamo ricevuto, in particolare, ecco, anche questo, della fede unica e autentica di cui siamo stati anche noi indegni, ma pur sempre depositari.
Bene, allora.
Benissimo, sì.
Io penso a San Michele, che è apparso a Fatima, no? con la cartella clinica del secolo a venire, no? È venuto, cioè, ha mostrato, no, quali sono le malattie. Non credono qui alle verità, no? Non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per amare Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente è impossibile se non lo conosci, per cui bisogna far conoscere Gesù Cristo. È impossibile amare chi non si conosce, ma bisogna farlo conoscere nel modo come facevano i santi, vedete? Ecco, non possiamo contraffare la verità, perché è impossibile amare un Dio che non esiste, perché l'abbiamo inventato noi, no? Bisogna amare il Dio vero, colui che è. Io sono colui che sono, per cui in eterno, sempre. E così. Bene. Gianluigi?
Claudio, giusto in chiusura, se mi permettete, no, perché le parole di Oscar mi hanno ricordato, no? In questi giorni stiamo leggendo, no, i libri di Samuele. Che cosa accadde al popolo eletto, diciamo, gli israeliti, che si scagliarono contro i filistei dimenticando l'arca, no? Si dimenticarono l'arca a Sala, mi sembra, lasciarono andarono lì senza l'arca che conteneva poi che cosa? I comandamenti, cioè il decalogo, conteneva la manna e conteneva la verga fiorita di Aaron, no? Si dimenticarono di tutto questo e le buscarono, ecco, persero prima 4.000 uomini e poi ne persero altri 3.000. Diciamo che non ci accada di fare la stessa cosa, no? Di mettere da parte la verità o l'arca dell'alleanza, che poi definiamo l'Immacolata, no? L'arca dell'alleanza, se la mettiamo da parte, se mettiamo da parte la verità e vogliamo affrontare i nostri nemici, che allora si chiamavano 3.000 anni fa filistei, oggi si possono chiamare con tanti nomi, no? Come appunto facevamo cenno poc'anzi, e beh, credo proprio che faremo la stessa fine, insomma. Ecco,
Così è.
Claudio, lascio a te chiudere questa nostra tavola rotonda, ecco,
Ma
prima dei
guarda,
saluti.
diciamo sì, cioè, se si conosce la verità che mi rende libero il cuore, l'anima, cioè mi libera da tutto questo groviglio di cose che non sono vere, si gode. Allora, diciamo, la persona che conosce il Signore per quanto gli è concesso di conoscere, ma si fa conoscere sempre più da chi lo cerca, perché il Signore si fa trovare da chi lo cerca, non da chi lo rinnega, si fa trovare da chi lo cerca. Ecco, gode delle cose spirituali e diciamo non vede l'ora di raggiungere, ecco, quella meta. Per cui certamente, considerando quanto siamo costati, cosa ha fatto il Signore per me, ma bisogna allontanarsi da tutto ciò che mi allontana da Lui. Invece devo cercare tutto ciò che mi avvicina a Lui. Ecco, la Madonna, diciamo, mi porta a conoscere suo figlio. Non c'è nessuno che conosce il figlio più bene come creatura, più bene della madre. E la madre vuole che conosciamo il figlio e che facciamo tutto quello che egli ci ha detto, ci ha insegnato. E guardiamo, ecco, ai segni dei tempi. Ecco, Gesù Cristo è tornato, diciamo, è tornato in modo mistico, vero? Ma è tornato in un uomo crocifisso, per cui ci ha fatto vedere, ecco, il versamento di sangue, le anime costano. Per cui questi che vogliono vendere la salvezza, non so io con che cosa, con lo spumante o con altri mezzi, ma cosa stanno dicendo? Che per salvare le anime il sangue di Cristo ci vuole il sangue nostro. Bisogna offrire sacrifici, ecco, offrite sacrifici, preghiere, sacrifici, le anime vanno all'inferno perché non c'è nessun cristiano, il cristiano ingannato poi è. Perché non prega e non si sacrifica per loro. Per cui dov'è questo amore al prossimo? Scusate, questi che sbarcano all'inferno non c'è nessuno che li va a salvare, no? Noi siamo preoccupati degli sbarchi, no? Ma quelli che sbarcano sulla barca di Caronte, ma chi è che se ne importa di questi poveri disgraziati, i nostri fratelli? Ecco, questi qui, ma che cosa stanno facendo? Ma cosa stanno pensando? Ecco, le opere di misericordia spirituale, ma dove sono finite? Che vengono prima quelle e poi le altre, se non ami Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, e del resto lo fanno anche quelli che non credono. Vabbè, io mi fermo qua, vero?
No, ci fermiamo qui perché siamo appunto arrivati al termine del tempo che ci è stato, diciamo, consegnato. Quindi pregherei appunto, ecco, un rapido saluto a tutti e poi ci congediamo dai nostri ascoltatori.
Ecco, diamo un saluto qui dallo studio di Schio, Pierluigi e Oscar vi salutano. Ecco, rifugiamoci nel cuore immacolato di Maria, lei ci ha promesso sarà il vostro sicuro rifugio. E il rifugio, il cuore di colei di cui la liturgia ci ricorda, ha distrutto da sola tutte le eresie. Quindi nel cuore immacolato di Maria troveremo rifugio e anche tutte le verità della nostra fede.
Benissimo, se non c'è altro da aggiungere, io saluto naturalmente tutti i nostri ospiti intervenuti e coloro che ci hanno seguito da casa. Ringraziamo anche le suore che hanno curato la parte tecnica di questa nostra tavola rotonda e rimando tutti i nostri ascoltatori a non mancare, ecco, al quarto martedì del mese di febbraio. Un saluto a voi tutti, Ave Maria.